Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia? Infatti,
Certo, Lu, è il nostro centro maternità online, Mommy's Life.
in questo centro troverete consulenze online da parte di professioniste che si occupano di maternità e genitorialità.
Videocorsi, masterclass, webinar e soprattutto.
Un supporto web chat 7 giorni su 7, dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera.
Esatto, ancora una volta abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi.
Troverete tutte le informazioni al link nelle note dell'episodio. Quindi,
A presto!
vi aspettiamo!
Ciao, io sono Manu
E io sono Lu.
e ti diamo il benvenuto a SOS Mamma.
Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità.
Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti interessanti. Ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le donne.
Ricordandovi che non siete sole.
Quindi, cosa aspettiamo?
Iniziamo!
Ciao, benvenuta al nostro nuovo episodio di SS Mamma, il podcast. Oggi vi presento direttamente la nostra ospite, che sarà anche una nostra collaboratrice. Sicuramente quando il podcast andrà in onda avremo, speriamo, se tutto va bene, già iniziato, quindi farà parte del nostro centro online di maternità. Ciao Chiara.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Manu e grazie dell'invito.
Grazie a te. Allora, Chiara Piacentini, sei una psicologa, giusto? Ma ti lascio fare a te la presentazione e poi diremo di cosa parleremo insieme oggi.
Sono una psicologa, mi sono specializzata nell'ambito della psicologia perinatale, che è quell'ambito che si occupa, diciamo, della parte di vita delle persone dal momento in cui si desidera un figlio fino ai primi anni di vita del bambino, passando attraverso tutte quelle fatiche che ci possono essere, no? Per cui, non so, la fatica appunto ad ottenere una gravidanza, i lutti perinatali, prenatali, paure, ad esempio la paura del parto, piuttosto che il post-nascita, che è sempre un momento abbastanza impegnativo. E, ecco, noi diamo supporto, sostegno, ma soprattutto la prevenzione, no? Il prevenire, perciò il preparare, il formare, il sostenere, il supportare. Queste sono tutte azioni che fa lo psicologo perinatale. In base alle richieste che mi sono poi giunte negli ultimi anni di supporto nei momenti di scoperta di infertilità e anche di approccio alla procreazione medicalmente assistita, mi sono poi specializzata in quest'ambito, formandovi, insomma, nello specifico e facendo parte del gruppo della psicologia di riproduzione all'interno di una società scientifica che si occupa proprio di questo tema. E collaboro, insomma, volentierissimo sempre con tanti professionisti perché credo molto nell'importanza della collaborazione e nel supporto alle persone, perché ogni persona, insomma, non è solo corpo, non è solo spirito o mente, ma è un insieme di tutto questo.
Esatto. E infatti oggi diciamo siamo qua insieme per questo. Se non mi sbaglio, ti occupi anche del sonno del bambino, no?
Sì,
Ok.
sono una consulente del sonno perché anche quello è un tema molto, insomma, sentito dai genitori, dai
Non me ne
neogenitori.
parlare.
Esatto. E mi sono formata proprio nello specifico anche su questo tema. Ecco, mi sento di dire che è importantissimo affidarsi a persone che hanno una preparazione solida, perché ultimamente, forse perché è un po' appunto un tema che va molto di moda, vediamo, no, consulenti del sonno che spuntano ovunque. Ecco, è importante dire che ci deve essere una preparazione psicologica, neuropsicologica alla base e poi una formazione specifica sul sonno per poter, insomma, intervenire in questo ambito che è davvero un ambito delicatissimo.
Esatto, anche perché io parlo da mamma, diciamo, secondo me, nel senso, miracoli non esistono, no? Ci sono dei metodi, però quello che secondo me è importante, che a me mi ha aiutato tantissimo, è stato proprio il sostegno, no? Psicologico, perché quello secondo me è essenziale, ti fa relativizzare tutto, anche quando sei neomamma, soprattutto, no? Che gli ormoni, eccetera. Quindi, insomma, sono completamente d'accordo con te.
Sì,
Sentimi, Chiara,
soprattutto se
io.
mi permetti, è importantissimo che i genitori conoscano la fisiologia, cioè
Esatto.
perché i bambini sanno dormire, ok? Perciò molte volte interferiamo noi nel loro sonno e siamo noi i primi che, no? Perché magari abbiamo letto un libro, perché l'amica ci ha raccontato che fa così. Invece è proprio imparare la fisiologia, cioè la necessità del bambino. E poi da lì si può fare quello che vediamo, che sentiamo che sia giusto. Però ecco, io lavoro molto sulla fiducia in se stessi, sui
Esatto,
genitori, sul loro sentire.
esatto. Senti, Michele, allora io ti ho conosciuto grazie a Chiara De Pasquale, ostetrica. Ti ho conosciuto grazie a lei perché appunto voi fate degli incontri anche appunto per quanto riguarda il concepimento, la ricerca di un bambino, eccetera. E ho trovato questa cosa molto bella, no? Proprio per evitare che le persone si sentano sole, perché magari a volte hai l'impressione che sei considerata solo quando si vede il pancione, no? Però anche i primi 3 mesi, eccetera, sei un po' sola al mondo. Quindi immagino appunto tutte quelle coppie o anche mamme magari da sole che cercano un bambino, no? Come potrebbero sentirsi? Quindi siamo oggi qua appunto ad affrontare un argomento del genere, cioè parliamo della donazione dei gameti. E in particolare, appunto, quanto può essere importante il supporto psicologico durante questo percorso. Ok? Allora, iniziamo dalle basi, perché come ti ho detto io sono ignorante in materia, quindi tu mi guiderai. Allora, cerchiamo di fare chiarezza che cosa sono, che cos'è la donazione dei gameti. Ovviamente facciamo un preambolo, come si è presentata Chiara, è una psicologa, quindi affronteremo di più questo tema con lei, però ecco, per tutto quello che sono poi diciamo le questioni mediche, ginecologiche, eccetera, vi invitiamo ovviamente poi a parlarne con il proprio psicologo. Al massimo, non so Chiara se dico una cavolata, ma se avranno bisogno ti possono contattare, magari tu le puoi anche indirizzare in base alle tue conoscenze, ok?
Sì, certo, volentieri, volentieri.
Allora, dicci un po',
Allora,
spiegaci un po' che
sì.
cos'è la donazione dei gameti.
Per parlare di donazione di gameti dobbiamo parlare prima di che cos'è la procreazione medicalmente assistita, perché è lì che si inserisce, no? Questa è una parte, diciamo, della procreazione medicalmente assistita. Allora, la procreazione medicalmente assistita, cosiddetta PMA, è quell'insieme di tecniche mediche che possono aiutare una coppia ad ottenere una gravidanza, una coppia che ha dei problemi di infertilità o sterilità riconosciuti. Queste tecniche utilizzano solitamente i gameti della coppia e dunque utilizzano la cellula uovo della donna e gli spermatozoi dell'uomo. Se però ci sono dei problemi, ad esempio, non so, spesso in età avanzata, le cellule possono essere, no, non adeguate al concepimento, oppure ci può essere una menopausa precoce, dunque la donna non produce più gli ovociti, oppure ancora si sa che c'è una malattia genetica trasmissibile e dunque in questo caso anche se si è fertili, si può ricorrere alla donazione di gameti. Ecco, in questo caso le tecniche di procreazione medicalmente assistita, le stesse tecniche vengono effettuate utilizzando i gameti donati, da un
Ok,
donatore, da una donatrice.
quindi ecco, giusto per essere un po' più chiari che io capisca meglio. Allora, questa donazione, quindi, cioè, non sono propri. Cioè, per esempio, ti faccio un esempio pratico, no? Io e mio marito, per esempio, abbiamo dei problemi, quindi non sarà il mio ovulo e quello di mio marito, ma saranno di donatori. Può essere anche
Esatto.
il mio ovulo è il donatore del marito o viceversa,
Sì.
giusto? Ok.
Sì. Può essere il mio ovocita e lo spermatozoo di un donatore, oppure l'opposto, dunque lo spermatozoo del marito e un ovocita donato, oppure entrambi, ovocita e spermatozoi donati. Non può esistere in Italia la donazione degli embrioni, cioè se ci sono degli embrioni pronti, congelati, che un'altra coppia non ha impiantato per diversi motivi, questi non possono essere donati in Italia. In altri paesi è possibile, ma qui.
E quindi scusami, praticamente no, si prendono questi spermatozoi e questi e l'ovulo e sono fatti in vitro per creare l'embrione?
Si possono utilizzare più tecniche. Ci sono tecniche di primo, di secondo e di terzo livello. La tecnica del primo livello è la famosa, no, inseminazione artificiale. In questo caso si utilizza solo lo sperma, no, di un altro uomo, perché l'ovulo è della donna, perché in questo caso è lo sperma che viene messo all'interno dell'apparato femminile. Invece in tecniche di secondo livello come la FIVET e l'ICSI, che sono delle tecniche che vengono fatte appunto in provetta, si possono utilizzare cellule uovo, spermatozoi o entrambi o di donatori oppure delle persone che si rivolgono alla
Ok,
PMA.
e poi vengono impiantati, giusto?
Esatto, una volta che
Ok.
poi si è formato l'embrione, dipende dal centro, insomma solitamente in terza, quarta, quinta giornata, dipende un po' dalle valutazioni che vengono fatte, viene fatto il transfer.
Ok, quindi quel famoso, no, perché una delle, non so se tu hai già visto, però noi ne abbiamo un po' già parlato. Dico la verità, magari non tutti se lo aspettano, però è uno degli episodi, quello che riguarda il concepimento, PMA, che va a ruba. Cioè, è il
Certo.
secondo in classifica, per dirti, no, dei nostri episodi. Quindi ne abbiamo già un po' sentito parlare, eccetera. Diciamo, una delle immagini, no, che mi resta impressa, che una mamma ci raccontava, era proprio della procedura di farsi le punture in pancia, no? Questa era una mia curiosità. Avviene dopo l'impiantazione o...
Questo dipende un po',
Ok.
le punture in pancia servono anche proprio per stimolare, no? Per stimolare gli
Ok.
ormoni, perciò possono essere fatte anche all'inizio, poi ci sono diversi tipi di punture in pancia e dipende un po' sempre dalle esigenze della donna, però sì, è una cosa che caratterizza un po', insomma, queste tecniche in qualche modo, prima o dopo, però c'è.
Ok. Ok. Esatto. E quindi io mi chiedevo, no, proprio questo perché secondo me è una un po' delle cose un po' più violente, ecco, no? Come possiamo psicologicamente superare questi momenti, no? Io parlo anche da donne, da mamma, no? Immagino che a volte ed è quello anche che dalle varie testimonianze abbiamo raccolto, no? Che ti senti un po' rotta, un po' sbagliata, no? Che hai bisogno di questo per poter avere un bambino, no? Come si fa in questi casi a superarlo psicologicamente? Come si fa a trovare un escamotage, ecco, come possiamo, ovviamente, a parte avere qualcuno, no, che ci segue, no?
Certo, sì, sicuramente la diagnosi di infertilità è una diagnosi che arriva spesso, no, come un fulmine a ciel sereno, a meno che uno non sappia già di avere delle patologie, come ad esempio se una donna sa che ha l'endometriosi, può essere un po' preparata, no, all'idea che magari farà un po' più fatica ad ottenere una gravidanza. Però in generale, quando arriva questa diagnosi, dà un po' uno scossone, no, sia alle persone che alla coppia stessa. Perciò ci vuole sicuramente del tempo. Io sul tempo insisto molto perché molte volte, anche non so, i medici dei centri, no, ti propongono diverse cose una dietro l'altra, per carità, è il loro lavoro e va benissimo. Però io credo che ci sia necessità di prendersi un po' di tempo per innanzitutto rielaborare quello che è successo, per sentire e per permettersi anche di provare, di ascoltare le emozioni che emergono. Per poi decidere quali sono i passi successivi da fare, non dimenticando che l'infertilità è una questione di coppia, perché spesso no, tendiamo soprattutto, non so, l'uomo a delegare alla donna, a lasciare che decida lei, però in fondo magari lui non è d'accordo e poi questa cosa piano piano, siccome comunque è un percorso faticoso che richiede no, forza e anche solidità nella coppia. Va a finire che appunto crea un po' di problemi. Perciò è importantissimo prendersi il tempo, riflettere, parlare molto insieme e poi farsi eventualmente supportare da una persona che sia preparata, insomma, in questo ambito.
Certo, ma anche perché da quello che so, no, dimmi se dico una cavolata, però nei percorsi, quindi che può essere la donazione dei gameti, non è, cioè, non è prescritto, passami il termine, la consulenza psicologica, giusto? Cioè è una cosa che o parte da te, o diciamo, se non lo sai, ti butti così nell'avventura, nessuno te lo dice, tra virgolette, no? Non c'è prescritto da nessuna parte, giusto?
Allora, diciamo che ci sono tante linee guida che consigliano caldamente un supporto psicologico, soprattutto se si tratta di scegliere di accettare una donazione di gameti a maggior ragione. Però purtroppo questo accade poco frequentemente, nel senso che nelle strutture pubbliche C'è uno psicologo che magari è in tutto l'ospedale e se ti va bene trovi il nome appeso alla bacheca, no? Però non ti viene proposto dai medici, perciò diventa davvero faticoso, no? Per le persone prendersi la briga di dire ok, prendo quel numero e chiamo, così.
Esatto.
In autonomia.
Anche perché...
E nei centri, sì.
Anche perché, voglio dire, già ancora c'è un po' questa fantasma del psicologo, no? Quindi già ancora, anche se adesso se ne parla sempre di più, quindi magari la gente va e si rende conto che, insomma, non c'è niente di male, anzi, come io dico sempre, tutti ne avremo bisogno.
Anzi.
Quindi, però, ecco, già, insomma, c'è questa reticenza, no? In più ne senti parlare o quasi per niente, quindi è ancora più difficile. Invece nei centri, mi dicevi?
Nei centri privati, dico solitamente, ci sono delle psicologhe anche formate, ben formate nell'ambito, chiaramente è tutto
È un
a
costo,
pagamento.
certo.
Capisco che già sono costosissime le pratiche. È faticoso, no? Se uno può eliminare qualche spesa, lo fa. Forse non è la cosa sicuramente corretta da fare, perché io dico spesso che se stiamo bene anche a livello mentale, anche il nostro corpo funziona meglio.
Esatto.
Perché, ad esempio, lo stress e tutte quelle emozioni che ci invadono mentre affrontiamo questo percorso sono un po', no? In antagonismo con il buon funzionamento del nostro corpo. Però chiaramente, insomma, è comprensibile che è faticoso, insomma,
Esatto.
che economicamente è faticoso.
Mi è venuto in mente giustamente quando parlavi del fatto dello stress, eccetera, la famosa frase non ci pensare, no?
Sì, allora quella è una frase che è fastidiosissima e davvero dà molto fastidio alle persone che se la sentono dire. Però c'è un fondo di verità, anche se chiaramente non va detta assolutamente, è una frase da non dire, ma c'è un fondo di verità che non è il non pensarci, perché se io non ci, è impossibile che io non ci
No.
pensi, perché è una cosa importantissima per me in questo momento, la prima cosa, perciò non è possibile. Però prendersi cura di sé e riuscire ad arrivare anche a quell'idea che non siamo delle donne di valore, degli uomini di valore, solo se riusciamo a mettere al mondo un figlio, no? Valiamo per tante altre cose, per tante altre cose che possiamo fare, caratteristiche che possiamo avere. Perciò prenderci cura di noi in altri ambiti anche, non so, io consiglio spesso di avviare anche dei progetti, anche di coppia, delle cose che possano, tra virgolette, distrarci. Ma non per distrarci, per farci stare bene, per aumentare quel benessere che non arriva invece da quell'altra parte, è molto molto utile, proprio per non
Certo.
far sì che gli ormoni dello stress aumentino e vadano ad influire sul buon funzionamento del nostro corpo, perché è tutto
Esatto.
chimico.
Ma infatti è vero, come dici tu, che è impossibile non pensarci. Io ricordo, eppure voglio dire, ho messo 6 mesi, diciamo, una cosa normale per avere mia figlia, però per me è stato un'eternità. E giustamente era difficile pensarci per non pensarci, però è vero che giustamente sono rimasta incinta in un mese dove ero molto occupata. Quindi certo la sera quando mi coricavo ci pensavo, però ero molto concentrata su altro perché ero molto occupata, eccetera. Ed è stato proprio lì. E infatti parlando appunto con altre coppie, cioè, spesso capita per esempio durante un viaggio,
Sì, è
durante
successo
magari una
anche
cosa...
a me
Ah, ecco,
stessa.
vedi?
Io la seconda figlia la volevo far nascere nello stesso periodo della prima, che era l'inverno, perché mi ero trovata bene, poi avevo già tutti i vestitini, figurati. Mi sono messo, ho detto, ok, da adesso fino a proviamo. E prove su prove, niente, non arrivava. Fatto il periodo in cui ho detto, ok, adesso fermiamoci perché non va più bene, mi nascerebbe in estate, non mi piace, ed è arrivata.
Ecco.
Perciò anche questa cosa che mi ha fatto scattare l'idea di approfondire questo argomento, perché ho detto, è
Certo.
possibile che la mente non venga considerata eppure abbia un'influenza così grande? Ed effettivamente ce l'ha.
Sì, esatto, sono completamente d'accordo, no? Però penso magari possiamo anche appunto dare delle astuzie, no? Come dicevi tu, anche se non possono essere magari accompagnate perché economicamente magari non possono, però possiamo appunto dare delle astuzie, come dici tu, quindi magari progettarsi su altro, anche cercare sempre di, penso, quest'ansia, questa paura, eccetera, di trasformarla magari in qualcosa di positivo, no? Perché
Sì,
tanto
assolutamente. È importante
come...
parlarne
Sì.
sicuramente, parlarne con qualcuno, anche se non è lo psicologo, però qualcuno che ci possa ascoltare, no? Senza giudizio, magari qualcuno che l'ha passato prima di noi, se sappiamo che qualcuno l'ha vissuto, questo è molto molto utile, perché parlarne già ci aiuta un
Esatto,
pochino a
anche
abbassare
perché
le voci.
oggi ci sono tanti gruppi anche di appunto
Sì.
persone, no? Eccetera, quindi anche su, diciamo, Facebook, Instagram, eccetera. Quindi questo può aiutare perché magari non osi nel tuo entourage, come diciamo in Francia, le persone che sono vicine, però ecco, invece come dici tu, magari anche persone che non conosci, spesso è più semplice, dimmelo tu da psicologa, però è più semplice fare, giusto?
Assolutamente. Io faccio dei gruppi anche online molto spesso rispetto a questo tema e vedo che poi le persone si legano tantissimo e rimangono in collegamento anche dopo, no? Per raccontarsi come sta andando. Poi c'è qualcuno che appunto ce la fa, quell'altro che fa più fatica e si danno molto supporto. Purtroppo la cosa brutta è che ancora se ne parla troppo poco e non c'è assolutamente formazione in questo. Io dico che bisognerebbe iniziare dall'educazione a scuola a
Esatto.
spiegare, no? Non solo come non rimanere incinta, ma come anche rimanere incinta e
Esatto.
favorire la nostra fertilità. Cioè, se se ne parlasse già da lì le persone sarebbero molto più consapevoli e poi si farebbe meno fatica a condividere, insomma, con gli altri, perché molto spesso anche il nostro vicino può averlo fatto, ma noi non lo sappiamo. La nostra amica, una persona che
Esatto.
conosciamo può averlo fatto, ma non lo dice per una
Sì.
serie di paure.
Ma poi hai l'impressione, come dici tu, no? Anche il fatto di essere educati a questo, perché se ne parliamo poi è come parlare di tutto, non ci fai caso, tra virgolette, no? Però sai anche cosa dire e cosa non dire, perché a volte penso hai paura, io ricordo anche io, avevo paura magari di dirlo perché la prima cosa è come se vanno a cercare dov'è il problema, capito? Se sei tu, se è lui, se... capito?
Esatto,
E quindi è una cosa
esatto.
brutta, no? Perché già magari ti senti, come ti dicevo prima, magari già rotta, non funzionante, tra virgolette, ma questo anche perché... Penso
Assolutamente.
l'educazione, no? Ci hanno cresciuto come se siamo delle macchine a fertilità, quindi nel momento in cui c'è un problema, no? Il problema evidentemente prima di tutto è il nostro, ma anche penso, no? Pensando all'uomo, subito, allora è lui, allora c'è, e quindi anche per questo secondo me non se ne
Assolutamente.
parla.
Assolutamente sì, appunto perché poi diamo per scontato, no, il fatto che il figlio arriverà per forza, perché siamo stati cresciuti così e quando arriva questa notizia è davvero devastante, perché ci sentiamo noi, no, in colpa, ci sentiamo noi non giuste, il nostro corpo che non funziona, che noi siamo in grado di rispondere a un'aspettativa sociale che purtroppo è ancora molto molto forte.
Esatto, ma in questo anche i ginecologi, insomma, dovrebbero essere un po' anche formati a come dare la notizia a volte, no?
Assolutamente, io purtroppo ricevo dei racconti terribili e mi dispiace davvero tanto che le persone debbano affrontare certe frasi, certi modi di dire le cose. Si cerca di sensibilizzare, il nostro lavoro è anche questo, di sensibilizzare e di formare. Infatti, quando ci sono dei convegni, delle formazioni, c'è sempre una parte psicologica, però non tutti chiaramente hanno la sensibilità di recepire, no? L'importanza e spesso sì, viene un po' sottovalutato questo aspetto che invece è fondamentale. È
Sentimi Chiara,
fondamentale.
dimmi se dico una cavolata, no? Quando per esempio, allora parliamo della coppia, no? Quando per esempio il problema è di tutte e due, tra virgolette problema, che è la difficoltà, ecco, è di tutte e due, magari è un po' più semplice che se solo di uno, mi sbaglio.
Certo, sì, sicuramente sì, però più frequentemente è principalmente di una persona o dell'altra. Però il
Ok.
lavoro che facciamo noi psicologi, ma che adesso vedo che iniziano a fare anche i ginecologi, gli urologi, eccetera, è proprio quello di considerarlo un problema di coppia, perché effettivamente lo è. Cioè siamo una coppia, vogliamo mettere al mondo un figlio, è il nostro desiderio di coppia, dunque il problema è comunque di coppia e si affronta insieme. È importantissimo proprio anche partecipare entrambi alle visite, a tutte le procedure. Sicuramente se si sceglie di farsi seguire anche da uno psicologo è importante farlo insieme, perché davvero è importante proprio per mantenere la coppia unita. Perché io spesso dico, no, se arriva un figlio, ok, ma la coppia ormai si è distrutta,
Scoppiata.
poi come facciamo? Cioè, nel senso, è importante la coppia in primis e poi tutto il resto, assolutamente.
Esatto, anche perché comunque è un percorso, come dicevi tu, abbastanza provante, no? Difficile, che diciamolo, no? Spesso puoi andare incontro a diversi aborti spontanei, insomma, diverse difficoltà. E magari appunto anche lì si reagisce in modo diverso, no? Tra uomo e donna. Quindi se non c'è, diciamo, qualcuno che ci segue, che è al di fuori, no? Di tutto ciò, è molto difficile poi proseguire insieme. Per quanto ti puoi amare, per quanto puoi volere quella cosa insieme, però è vero che già di parte siamo diversi, no? Uomini e donne, insomma.
Assolutamente.
Quindi magari non lo so, questo magari tu mi puoi aiutare. Magari se sono delle coppie omosessuali, per esempio, due donne,
Sì.
dimmi tu se la difficoltà psicologica è uguale oppure si capiscono di più essendo, diciamo, due donne, o è la stessa cosa.
Guarda, io vedo che comunque non c'è differenza, anche perché mi è capitato che i ruoli siano invertiti, cioè ci sono delle coppie in cui la donna, no, è molto proattiva, dunque decide, fa, e l'uomo si mette un pochino di lato, no, e vede, osserva, cerca di non dire più di tanto per non far star male. E al contrario invece ci sono coppie in cui è l'uomo che spinge e la donna invece magari tira indietro. Perciò io credo che non sia una questione di sesso, ma che sia una questione di esperienza di vita, no? Di come siamo cresciuti, di come ci hanno educato, formato, del nostro modo anche di sentire e di affrontare i problemi. Ecco, dopo sì, magari ecco, diciamo che la donna, soprattutto in Italia, si sente addosso questo, no, ruolo di dover fare figli, perciò magari è più investita, no, rispetto a questa cosa quando vede che appunto non è possibile farlo nel modo, no, naturale che tutti si aspetterebbero. Magari ne soffre di più, ecco, più per un ruolo però che le è stato dato piuttosto che per il fatto di essere donna
Genetico,
o uomo.
ecco, esatto. Sentimi, Chiara, prima parlavamo quindi di donatori, no? Spiegami un po' come avviene la selezione del donatore.
Sì, allora in Italia la selezione la fa il centro a cui ci siamo fidati. E la fa in autonomia, cioè la persona non può decidere insomma che cosa, no? Chi vorrebbe, eccetera. È una selezione che viene fatta sulla base sicuramente di accertamenti medici, perciò ci si accerta che non ci siano delle patologie genetiche, che la persona sia in salute. La persona deve essere maggiorenne, solitamente si preferiscono persone dai 21 anni in poi, e le donne devono essere sotto i 35 anni, gli uomini sotto i 40 anni. Viene scelto un fenotipo e dunque un colore di capelli, un colore di occhi, di carnagione che sia simile a quello della coppia. Ecco, questa è un po' la selezione che viene.
E invece tipo nel resto del mondo, diciamo, cioè ognuno poi, ogni paese ha la sua,
Sì,
ok, ha la sua,
ogni paese ha la
diciamo,
sua legislazione
ok.
rispetto a questo. Ad esempio negli Stati Uniti io collaboro con un centro che ha sede in California, lì puoi scegliere tu il donatore, anche se comunque resta anonimo, ma tu lo puoi scegliere, insomma lui poi non saprà che tu l'hai scelto, però lo puoi fare. Ecco, in Italia no. E comunque è tutto anonimo, cioè il donatore non saprà chi è stato dato il suo seme o la sua cellula uovo e le persone che lo ricevono nemmeno.
Ah,
Questo è
ok, quindi
il problema.
diciamo quello che vediamo nei film a volte che ritrovano il donatore o cose del genere è impossibile. Cioè, questo
Sì, no,
non.
non accade in Italia, al momento non accade. In altri paesi è possibile,
Ah,
in
ok, in
Italia
altri
no.
paesi sì. Ah,
Sì,
ok.
ogni paese ha la sua legislazione, davvero c'è molta variabilità in
Ah,
questo
quindi
senso.
esistono dei paesi dove, diciamo, è dichiarato il
Sì,
donatore.
dove si può
Ok.
recuperare il donatore magari quando si diventa maggiorenni, piuttosto che sulla base del desiderio del figlio, ad esempio.
Ok, ma il donatore anche, no? Deve dare l'ok.
Eh sì. Assolutamente, perché ma molto spesso insomma il donatore non ha interesse, no, ad essere esibitore,
Esatto.
altrimenti non farebbe la donazione. Perciò la dona le sue cellule come gesto altruistico,
È un'altra
proprio
cosa,
per,
certo.
esatto, per fare del bene a qualcuno che ha
Certo.
bisogno.
Allora, andiamo un po' sul finale, no? Appunto, dimmi un po', diciamo, una scaletta, di cose da fare, to-do list, ecco, magari per una coppia che si sta addentrando su questo cammino. E poi un'altra domanda, scusami, Chiara, per una donna single, se è possibile o
No, in
no?
Italia non è
Ok.
possibile. In
Ok.
Italia bisogna essere coniugati o comunque conviventi, bisogna essere di sesso diverso ed essere entrambi viventi, chiaramente.
Ah, ok, quindi, quindi nemmeno nelle coppie omosessuali in Italia, giusto?
No, non è possibile.
Ok, e nemmeno appunto se sei vedova. Cioè, ok.
No, no, non è possibile. Se io ho congelato, ad esempio, il seme di mio marito
Ecco,
oppure ho...
esatto.
Esatto, no, no, possibile.
Ok,
In
ah. Vabbè, lasciamo stare i
altri
commenti
paesi
su
sì,
questo, però.
però
Ok.
in Italia no.
Ok, dai, facciamo questa to-do list, dimmi un po'.
Allora, rispetto proprio nello specifico alla donazione di gameti, è importantissimo innanzitutto, no, capire a che punto siamo rispetto alla notizia del non poter avere figli in un modo naturale e soprattutto non poter utilizzare, no, la propria cellula, ma dover chiedere aiuto a qualcuno di esterno alla coppia. Perciò se i sentimenti sono ancora molto di rabbia, di frustrazione, di senso di colpa, consiglio sempre di attendere un po' di tempo, di aspettare di vedere come evolve la situazione. Perché in questo momento in cui abbiamo delle emozioni così forti, non riusciamo a decidere in modo lucido. Perciò prendersi il tempo sicuramente di lasciarsi diventare un po' queste emozioni e poi farsi molte domande. Quali sono le domande che ci si possono fare? Innanzitutto, perché voglio avere un figlio? Questa è una domanda che nessuno o pochissime persone si fanno. Spesso quando arrivano da me io gliela faccio e mi dicono: non me lo sono mai chiesto. Cioè, andiamo proprio, no, un po' in modo
Robotomaticamente,
automatico.
sì.
È importantissimo perché dobbiamo vedere quali sono le motivazioni sottostanti. Ci sono persone per cui il trasmettere il proprio patrimonio genetico è fondamentale. In quel caso lì allora richiede, no, un pochino più di tempo, un pochino più di lavoro per vedere se invece riusciamo ad arrivare ad un'altra modalità, no, di pensare un figlio. Se invece è la volontà di crescere una persona, di trasmettere quello che sono, quello che so, i miei valori, di aiutarla a diventare una persona autonoma e indipendente, lì possiamo essere già sulla buona strada.
Ma penso,
Confrontarsi molto
scusami
in
Chiara
coppia.
se ti
Sì.
interrompo, ma secondo me questa è una domanda bellissima, no? Mentre la facevi me la sono chiesta anch'io, perché nessuno, cioè poche persone la fanno, ed è proprio, cioè secondo me questo top per tutti, eh?
Assolutamente. Infatti io dico sempre che le persone che vivono questo problema hanno però un punto a loro favore, che è proprio questo, poter ragionare su questi temi prima di mettere al mondo un figlio, perché molto spesso non
No.
accade e lo dobbiamo poi fare in corso d'opera o dopo e diventa davvero molto faticoso.
Esatto.
Invece, sì, questo possiamo vederlo un punto di forza, ecco.
Esatto. Due.
E parlare molto nella coppia, confrontarsi molto, essere molto chiari, esprimere ciò che si sente, ciò che si prova, ciò che si pensa, perché se anche ci sono delle divergenze, anche molto forti, ci si può lavorare, a volte appunto con l'aiuto di una persona esterna, ed arrivare comunque ad un punto in comune, perché spesso abbiamo delle convinzioni che appunto derivano da quello che ci hanno insegnato, quello che abbiamo sentito, letto, pensato, e invece rielaborando e parlandone molto si possono anche arrivare a cambiare, insomma, a modificare un po' le nostre idee. Ecco, importantissimo, tre, direi anche affrontare tutto affidandosi a del personale che ci dia fiducia. Del personale nel quale appunto abbiamo fiducia, ci sentiamo accolti, che risponda alle nostre domande, che è molto chiaro, che è molto aperto. Questo è importantissimo, perché spesso, no, magari sì, per comodità o perché abbiamo trovato posto prima, perché poi le liste d'attesa sono lunghissime, ci affidiamo ad un centro che però non ci convince, non ci lascia tranquilli, oppure i modi di fare non sono modi proprio così empatici. E questo rende tutto molto più faticoso. Perciò è molto importante anche questo aspetto.
Senti, Chiara, stavo pensando, no? Dimmi se dico una cavolata, come sempre ti chiedo, però magari, no? Per quanto riguarda la coppia, con tutti quei passaggi che possono essere un po', che ti rendono un po' innaturale, diciamo, la concezione, eccetera, concepimento, scusami, non so più parlare italiano, le ascoltatrici lo sanno, quindi ormai mi perdonano. Però magari anche creare dei piccoli rituali, no? Con il proprio partner, magari vederla proprio come un'avventura, no? E quindi,
Assolutamente sì.
non lo so, mi viene in mente alcune donne ci raccontavano, per esempio, che dopo che facevano le punture, eccetera, magari sì, andavano a mangiare un McDonald's, no? Oppure quando era l'ora, insomma, di fare la donazione, soprattutto per l'uomo, no? Che è un po', diciamo,
Sì.
più, diciamo, complicato anche per la donna.
Faticoso, sì.
Esatto. Però magari, ecco, si cercavano di aiutare, no? Quindi io mi ricordo una mi ha fatto molto ridere, che aveva preparato degli audio WhatsApp lei, e quindi,
Sì.
no?
Sì, trovare il modo di starsi vicino anche in quelle
Esatto.
situazioni, no? Un po'
Tanto questo è
complicate, un
possibile,
po'.
giusto? Cioè, nel senso, quando entrano
Assolutamente.
nella famosa
Sì. Il
stanzetta possono
telefono
portare
lo
quello
puoi
che vuoi.
portarsi. Sì.
Però ecco,
Assolutamente, questa è una
questo
bella idea,
anche,
sì.
esatto, può anche risvegliare, no? Perché magari in quel momento sei completamente spenta, no? Penso,
Sì.
magari anche a livello appunto sessuale, eccetera, perché, ecco,
Assolutamente,
è un
soprattutto
po'
nel momento in cui
complicato.
si cercano,
Esatto.
all'inizio, quando si sta cercando, che ancora magari si sa che si può avere un po' fatica, però magari si è fatta una stimolazione, eccetera. Invece che viverlo così in modo meccanico, no? Ok, stasera dobbiamo fare. Io suggerisco sempre di creare, no? Prima
Esatto.
l'atmosfera, di dedicarsi del tempo che sia di contorno, no? Questa cosa, perciò una cena carina, oppure
Esatto.
fare una cosa speciale per far diventare il tutto più piacevole.
Esatto. Perfetto, dai, penso che abbiamo dato un po' alcuni spunti. Sentimi, Chiara, per finire, ci dici dove ti possiamo trovare?
Sì, allora mi trovate sui social, io sono sia su Instagram che su Facebook, ho anche un sito internet che è chiarapecentinipsicologa.it e potete contattarmi, scrivermi, volentieri rispondo alle richieste, alle domande,
Esatto, e
necessità.
anche con noi, giusto? Al centro maternità
Esatto, e
online
poi
di Mamis
inizierò,
Life.
esatto, inizierò con voi ed è davvero una bellissima avventura in cui credo tanto e anzi ti ringrazio ancora per avermi incluso in
Grazie
questa
a
avventura.
te, è veramente un piacere. Va bene, dai, allora salutiamo tutti, ci sentiamo al prossimo episodio e niente, un
Grazie,
bacione a
grazie.
tutti. Ciao ciao.
Un bacio e buona giornata. Ciao.
Grazie per aver ascoltato SOS Mamma.
Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate.
Seguici su Instagram, dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda.
E ricordati che la mamma perfetta non esiste.
Ma tu sei perfetta per i tuoi figli.
Alla prossima puntata!